Ci siamo per questo finale per analizzare il post gara di Siviglia Inter. Di nuovo un saluto da Marco Piccari, un buonasera anche a Roberto De Cosmi.
Buonasera. Ciao. Marco,
un anche ben ritrovato a Roberto
Afeltra.
Buonasera
a tutti.
Andiamo adesso all'analisi, in collegamento anche Mauro Bergonzi. Ciao Mauro, ti abbiamo preso proprio al
Ciao.
Volo nel finale, già ci siamo sentiti nel primo tempo. Io farei proprio così un riepilogo e un voto anche all'arbitro, e adesso tra poco arriveranno i protagonisti, altri amici. Sta per arrivare Massimo Paganin, Gianni Di Marzio, Paolo Stringare. Andremo all'analisi della partita. Mauro.
Una partita, mi viene in mente l'occasione sbagliata da Lukaku, poteva essere il 3-2 per l'Inter, la deviazione l'ha fatta nella porta sbagliata ed è stato 3-2 per il Siviglia. Non vedo, mi sembrava che le squadre si equivalessero tutto sommato. Una partita difficile, dura, con tantissimi falli, le squadre molto stanche, siamo al 21 di agosto, però se Lukaku in quel contropiede, in quella davanti alla porta, avesse segnato, credo che la Coppa sarebbe andata all'Inter.
Sì, sì.
Sono al netto di episodi arbitrali e di altre cose, credo che chi sbaglia in queste partite poi viene punito.
Sì. In questi casi veramente il primo errore lo paghi carissimo. Mauro, ti posso chiedere che voto dai all'arbitro olandese?
Insufficiente per l'episodio del primo tempo, perché secondo me manca un calcio di rigore ai nerazzurri per quel fallo di mano di Fernando. L'errore è ancora più grave, secondo me, non essere andato al VAR, quantomeno per rivedere l'episodio. Poi uno può decidere di ritenerlo non punibile, però il monitor serve per quello. Poi una gestione della partita, secondo me non all'altezza di una finale di Europa League, ha fischiato tantissimo, ha innervosito il match. Nel secondo tempo mi viene in mente anche una ammonizione non fatta al giocatore del Siviglia per una trattenuta clamorosa su Barella, e poi a Gagliardini per un'identica situazione lo ha ammonito. Una mancanza anche di omogeneità nella direzione, insufficiente un 5, che direi non all'altezza di una finale di questo genere.
Abbiamo anche Massimo Paganin. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao, saluto anche Mauro. Ciao Mauro.
Ciao Massimo, ciao.
Ciao. E non so chi ci sia ancora.
No, ci sono Roberto, ciao, De Cosmi, buonasera, Roberto De Cosmi, il mister De Cosmi, c'è Roberto Afeltra, l'avvocato qui in studio.
Ciao, Massimo. Buonasera Massimo.
Sta
ciao.
Per arrivare anche, sì, sta per arrivare anche Paolo Stringara e tra pochissimo anche Gianni Di Marzio. Andiamo un po' a commentare, tra poco ci sono anche le dichiarazioni naturalmente che staranno per arrivare. Sono curioso, aspettiamo Conte, sentire il passaggio, le parole di Conte. Chiaro, i giocatori dell'Inter sono a testa bassa. Massimo, ti chiedo anche a te un'analisi di questa partita. Stavamo parlando, Mauro Bergonzi ha esaminato un po' la prestazione dell'arbitro, alla fine del primo tempo ha analizzato anche quell'episodio di Diego Carlos che per Mauro era rigore, insomma ha sottolineato che c'erano tutti i parametri per poter concedere la sanzione nella circostanza, e poi è tornato anche su Lukaku, ha detto che peccato perché ha avuto l'occasione, Lukaku stasera sfortunato, ha avuto un'occasione, poi la palla gli va addosso, va dentro la porta, insomma quando il calcio quando ti deve togliere ti togliere, quando ti dà, però peccato per Lukaku. Massimo, a te il tuo commento.
Vabbè, giustamente sono stati sottolineati gli episodi, credo che quello del calcio di rigore, il secondo, il fallo di mano, avrebbe potuto cambiare la partita definitivamente, però sono episodi, non si può tornare indietro. E direi che l'Inter le occasioni le ha avute, per me è stata una bellissima gara, comunque indipendentemente da tutto, al di là degli errori che ci sono stati, è stata una bella gara giocata da tutte e due le squadre a viso aperto. L'Inter ha avuto delle occasioni importanti, quella di Lukaku senz'altro, però mi viene in mente anche quella di Candreva e il tiro di Gagliardini respinto, non dico sulla linea, ma sul dischetto del rigore, che non è riuscito ad alzare la palla, e la palla è stata respinta mentre il portiere era sicuramente battuto, per cui direi che l'Inter le occasioni le ha avute, ha giocato una buona gara, ripeto, poi le finali purtroppo sono fatte da episodi che possono precluderti la possibilità di vincere. Credo che sia stato un percorso importante comunque indipendentemente da tutto, e questa è stata l'ultima partita di una stagione veramente lunga e difficile, però giocata, ripeto, su di buoni livelli, con la squadra che stava bene fisicamente, manca forse ancora un po' di esperienza sotto certi aspetti, ma credo che quella si possa trovare strada facendo. Ha incontrato una squadra che in questa competizione l'ha vinta negli ultimi 14 anni 6 volte, quindi una squadra che è esperta a livello europeo sotto tutti i punti di vista, forse ha avuto qualche cosa di più, ecco, dal punto di vista dell'esperienza rispetto all'Inter, però ripeto, la partita è stata fatta da episodi e gli episodi poi fanno la differenza, ma a me è piaciuta molto, è piaciuta l'Inter nell'atteggiamento giusto per tutta la gara, ha saputo soffrire quando doveva soffrire, ha attaccato e ha messo in difficoltà l'avversario, ripeto, due ottime squadre. Peccato che adesso la delusione sia tanta, perché ho già vissuto quella situazione nel 97 quando la perdemmo con lo Schalke, e quando perdi una finale dopo essere arrivato, la delusione è tanta. Serve ovviamente riprendersi psicologicamente per ricominciare il nuovo campionato, la nuova stagione, con dei punti di partenza ovviamente importanti, perché l'Inter ha fatto tanto, è cresciuta molto dal punto di vista mentale, nella personalità, e quindi credo che per il prossimo anno, insomma, il punto di partenza sia già molto alto.
Sì, infatti ci arriviamo. Adesso al prossimo anno voglio sentire anche Roberto Feltra.
Ma intanto, prima di partire al prossimo anno, iniziamo a pensare, come diceva anche Massimo Paganin, al problema che questa squadra purtroppo ha avuto poca esperienza. Certo, il passaggio dal luglio 2019 al luglio 2020,
la crescita è stata
esponenziale.
In una stagione strana, complicata, certamente. Dobbiamo notare che la crescita c'è stata. Poi,
amplissimo.
Magari la comunicazione di Conte non ci è piaciuta, esatto, per certi aspetti, lo abbiamo sottolineata, però questa squadra è cresciuta.
Non c'è dubbio, e poi guarda caso proprio l'uomo leader, no? Come dicevamo prima, la persona principale ha avuto l'occasione per portare la squadra in vantaggio e poi sfortunatamente ha commesso l'autogol decisivo. Quindi secondo me all'Inter va fatto un plauso per tutta questa Europa League che ha sviluppato, per l'intera crescita annuale. Speriamo che da domani però i giornalisti non iniziano a dire all'Inter ricominciare le solite litanie, che non vale, che qua, che sopra e che sotto, cosa che siamo stati spesso abituati a vedere.
No, un plauso che va fatto, condivido l'analisi di Massimo, perché è stata curata e dettagliata sotto ogni punto di vista. E chiaramente spesso l'episodio è quello che può fare la differenza. In questo caso è stato così, e soprattutto nella zona centrale del secondo tempo, perché l'occasione di Lukaku è al 65esimo, cioè al 20esimo del secondo tempo, e quello sicuramente in un momento un po' della partita chiaramente equilibrata, probabilmente anche in una fase un po' stanca, perché poi ci sono stati tutta una serie di cambi, quell'episodio avrebbe cambiato sicuramente la sorte del risultato finale.
E dunque adesso stiamo per tra poco liberare Mauro Bergonzi. Voglio chiedervi un giro veloce, pensando adesso aspettiamo anche le dichiarazioni dei protagonisti, le sentiremo in diretta, però avete già accennato a qualcosa in prospettiva. Dove deve crescere a vostro giudizio l'Inter? Pensiamo un attimo in prospettiva. Mauro Bergonzi, un pensiero anche tuo prima di salutarti: dove ritieni che deve crescere questa squadra? C'è un reparto oppure manca un uomo? Ci viene in mente Messi, perché insomma è stato accostato all'Inter, quello farebbe crescere tutti. Però
Non sono così bravo nel dare giudizi di questo genere, nell'analizzare dove deve migliorare una squadra in un reparto più che un altro. Rimango dell'idea che questa sera, se gli episodi fossero girati dal verso giusto, parleremo di altre cose. Come ha detto Massimo, l'Inter ha fatto un percorso meraviglioso, sono 13 mesi che si allenano e giocano, al netto del periodo del lockdown, che sono stati fermi. Ha fatto un percorso eccezionale, manca un po' d'esperienza, però se Lukaku avesse messo la palla in porta parleremmo di una grande squadra che in un anno ha vinto l'Europa League, e l'esperienza in questo momento non ne parleremo neanche. Diciamo che forse a centrocampo può migliorare in qualcosa, ma mi sembra già un'ottima squadra, e con l'acquisto dell'esterno destro Hakimi, dico bene, secondo me è un ottimo acquisto che farà crescere l'Inter in un reparto dove mi sembra che forse possa far meglio. Però di fronte agli opinionisti che hai in studio mi sento l'ultimo a poter dare un giudizio.
No, perché c'entra, un giudizio lo puoi dare anche tu, il campo l'hai vissuto tantissimo. Allora, sta per parlare Handanovic, e io saluto e ringrazio tantissimo Mauro Bergonzi. Grazie Mauro, a presto, un abbraccione.
Ciao, ciao Mauro, buonasera.
Saluto tutti i vostri ospiti, tutti i tuoi ospiti, saluto tanto Mauro.
Grazie a te, buonasera Mauro.
Presento anche Paolo Stringara. Ciao Paolo. Ciao Paolone.
Buonasera.
Allora, sta per parlare Handanovic, lo sentiamo così lo commentiamo insieme. Vai Handanovic.
Dove è stata un po' la chiave del risultato?
Ma sarebbe facile dire qualsiasi cosa, mancato questo,
penso che poteva la partita anche girare. Noi abbiamo avuto palla gol con Lukaku, poteva essere anche diversa. Sono affrontate due squadre aperte che ognuno voleva vincere. Poi secondo tempo loro sono un po' più calati e noi venivamo fuori. Dovevamo gestirla un po' meglio, secondo me, e gerarla un po' di più, perché loro erano veramente stanchi, più di noi. Secondo me noi abbiamo avuto un po' benzina in più. Però poi è stato quell'episodio che loro hanno avuto questa calcio di punizione di Banega, che è girato un po' contro, che palla andava anche fuori, sfortunatamente preso dal piede di Romelu, e loro hanno vinto la partita. Però penso che poteva essere anche diversa la questione.
La prossima stagione non parte tra tantissimo. Che cosa vi dovete portare dentro che vi consenta di fare un ulteriore salto di qualità il prossimo anno sulla scia di questa esperienza bella fino alla finale?
Partiamo già su una bella base. Sicuramente su queste partite bisogna migliorare. Dovevamo giocarla anche un po' più in mezzo, dovevamo giocarla in più. A volte non l'abbiamo fatto, quello che ci prepariamo. Sicuramente da sconfitte si impara di più. Siviglia è un avversario, si è dimostrato un avversario tosto. Io gli faccio complimenti e noi dobbiamo andare avanti.
Grazie.
Grazie a voi.
Noi dobbiamo andare avanti. Andanovic, abbiamo sentito, abbiamo presentato Paolo Stringara, adesso sentiremo anche un suo commento. Ecco, giro veloce, parto da Paolo che è arrivato per ultimo. Paolo Stringara, intanto di nuovo buonasera, un commento sulla partita ma anche sulle parole di Andanovic, Paolo.
Dunque, commento sulla partita. Io penso che Siviglia abbia meritatamente vinto, perché è stata la squadra in campo, secondo me, che ha ricercato di più la vittoria. Ha dimostrato un'idea di gioco. L'Inter stasera, Maluccio di rimessa, sempre giocando sugli avversari, ma l'Inter è questa, lo sappiamo, non è una squadra spettacolare, è molto muscolare. Secondo me all'Inter, per fare qualcosa in più, il cambio di passo anche a livello europeo, non solo in Italia, dovrebbe acquistare almeno un paio di giocatori che saltano l'uomo, perché non ha un giocatore che salta l'uomo. Cioè, se l'Inter va in vantaggio, come è stato stasera, e poi prende un paio di gol su calci piazzati, si fa fatica anche perché ci sono molti saltatori, e quindi per forza di cose devi fare qualcosa di in più, qualcosa di diverso, secondo me.
Mi manca qualcosa in mezzo al campo.
Qualcosa in fase di costruzione, no, intendevi tu?
Manca un po' di tecnica, mancano un paio
la
di
qualità.
Giocatori che saltano l'uomo.
Sì.
È entrato Sanchez, io mi dispiace per Sanchez, ma è il ricordo del giocatore che era. Non riesce più a stoppare una palla, a fare qualcosa di diverso da quello che purtroppo sta facendo di brutto. E quindi secondo me è questo qui, un paio di giocatori che saltano l'uomo a livello importante, che ne so, un Hazard, un giocatore di questo livello, già le cose cambierebbero moltissimo.
Massimo Paganin, vengo da te, insieme a noi anche Massimo, sei d'accordo su questo tipo di analisi?
Ma come ho detto l'Inter deve crescere, non è facile trovare i giocatori che possono saltare l'uomo. Adesso ha preso Hakimi e sicuramente questo è un percorso di crescita importante, un giocatore sull'esterno. Le squadre di Conte solitamente giocano in questo modo. Adesso ha cercato di trovare delle modifiche, spostando un po' di più Barella, ha sfruttato forse poco Eriksen, vedremo per la prossima stagione. Sicuramente non ha avuto a disposizione i centrocampisti dei quali avrebbe avuto necessità, perché Vecino si è fatto male, Cenci non ha mai giocato praticamente, quindi gioco forza ha dovuto far giocare Gagliardini, che nella fase di costruzione di gioco, nella qualità, sicuramente non ha quelle caratteristiche, è più un interditore che una fase che un costruttore. Quindi Conte ha giocato con quelli che aveva a disposizione. Sulla corsia di sinistra c'è stato solo Young, perché logicamente da quel punto di vista può utilizzare Draghi poco. Però direi che, ripeto, è stato fatto un percorso importante che li ha portati alla finale di Europa League. Qui hanno incontrato una buona squadra, indipendentemente da tutto. Ripeto, la partita potevano vincere, potevano perderla, cambia poco. A questo punto, per il percorso di crescita che hanno fatto, bisogna guardare per forza di cose la prossima stagione. Le delusioni sono fatte perché bisogna passare oltre, imparare e cercare di migliorare, di avere quella rabbia dentro che ti porta poi a vincere qualche cosa. È chiaro che l'Inter deve fare un percorso importante e lo deve fare perché è un club importante. Dal prossimo anno ovviamente non ci sono più scusanti, l'Inter è una delle squadre che lotta per vincere lo scudetto, considerando che la Juventus, a mio modo di vedere, il piccolo passo falso lo ha fatto prendendo un allenatore che manca di esperienza, quindi per forza di cose si dovrà adeguare nella prima parte della stagione. Per cui immagino che l'Inter, a mio modo di vedere, sarà una delle squadre, delle candidate a vincere lo scudetto il prossimo anno. Servono degli innesti, certo, nei punti strategici, e il centrocampo è uno di questi, perché, ripeto, per il gioco di Conte sono gli esterni che fanno tanta fatica perché devono fare le due fasi, e soprattutto i centrocampisti, che anche loro devono correre moltissimo perché le fasi di inserimento ce le hanno anche loro.
Volevo fare una domanda a Massimo.
Sì, prego, prego.
La scelta di Eriksen.
Ditemi se c'è Di Marzio, ci sta sentendo Gianni? C'è Gianni Di Marzio? Ah, Gianni, ci sei? Buonasera, Gianni.
Approfitto anche del mister, così la rivolgo entrambi.
Allora, sentiamo la domanda che fa De Cosmi, allora, e poi la rigiriamo a tutti voi. Dai.
Sicuramente l'Inter ha fatto un percorso importante quest'anno, questo è senza dubbio. È una base importante per la prossima stagione. Voglio fare una domanda su Eriksen, perché per far giocare questo ragazzo si gioca col vertice alto, cioè il 3-4-1-2, e lì nella costruzione, cioè proprio in quella zona nevralgica che Massimo ovviamente ha evidenziato, servirebbe un elemento importante. Cioè, la scelta di Eriksen in questo momento, cioè di prendere la stagione in corso e utilizzandolo un po' col contagocce,
infatti,
in un modo di fare un po' diverso,
social
di
stanno criticando questa
io
cosa.
Io voglio puntualizzare, non voglio criticare,
però viene messo in evidenza.
La vedo da un punto di vista tattico, per cui mi sorge spontaneo fare questo tipo di domanda.
Ti dico, guarda, è una domanda che ci sta, perché nei social stanno dicendo ok, la crescita ci sta, e quindi sono un po' del discorso che stiamo facendo. Però hai un giocatore di quel tipo, come mai non si riesce a mettere dentro ad integrare? Solo colpa del giocatore o anche colpa dell'allenatore? È un quesito che rigiriamo, sentiamo un po' tutto qui il gruppo. Partiamo da Gianni Di Marzio, che si è inserito adesso, quindi mister,
buonasera,
la tua
mister.
Analisi, e vai con la risposta.
Buonasera a tutti.
C'è Massimo Paganini, Paolo Stringara, l'avvocato a Feltra, e Roberto De Colmi. Vai.
No, io sul discorso di Eric mi sono espresso già diverse altre volte. Sul piano individuale io non discuto assolutamente la tecnica, la qualità del gioco, le idee chiarissime che può tenere il giocatore, questo non si discute, ma dal primo momento che è venuto in Italia aspettavamo che acquistasse una condizione fisica, atletica, che non l'ha mai acquistata, perché il passo su è quello. Poi se vogliamo fare i fenomeni e vogliamo inventare tutti quanti il calcio, io non ci sono, non ci sto, e allora ribatto parola per parola su tutto quello che mi dicono, come ho sentito stasera qualcuno proprio a Sky, senza fare polemiche, diceva: se gioca Baneca nel Siviglia, perché non potrebbe giocare Eriksen nell'Inter? Ma sono due giocatori completamente diversi. Baneca intanto è un giocatore a tutto campo, è un regista a tutto campo, ed è un giocatore che ha un'esperienza notevolissima, oltre che è nato in Argentina, anche lui nel River Plate, e sul piano della tecnica non ha niente da invidiare allo stesso Eriksen. Eriksen forse è anche più talentuoso, ma sono due giocatori diversi. Ma al di là di questo, secondo me, io stasera ho visto una squadra forte, o sono gli occhi miei che ormai negli anni sto perdendo un po' di vista, ma io ho visto la squadra che gioca a calcio. Io ho visto un'uscita al 43esimo del secondo tempo su un calcio d'angolo a favore dell'Inter, ribattuto dalla difesa del Siviglia, sono usciti a razzo, una squadra che ha fatto pressing a tutto campo, specialmente altissimo, con una intensità, un ritmo, e organizzati benissimo. Ha tenuto gli esterni bassi, altissimi, per mettere in difficoltà il 3-5-2 dell'Inter. E qua dobbiamo parlare anche di te e di tattica, perché sennò diciamo bene, l'Inter l'anno prossimo deve comprare a quello, deve comprare a quell'altro, gli mancava la qualità in mezzo a campo, perché è mancato questo, è mancato quello. Guardiamo stasera, io ho visto una squadra di calcio, io, poi non so gli altri come l'hanno vista, una squadra che ha corso, ritmo, gamba, raddoppi di marcatura, un giocatore come Ocampos trasformato completamente da quelle che avevamo visto nell'Under 17 del 2011, che poi è venuto successivamente in Italia tra Genova e Milan. Insomma, un allenatore che ha dato un marchio di fabbrica a questa squadra, un allenatore che viene dal selezionatore delle nazionali, allenato il Real Madrid, eppure lì avevano storto un po' il muso o il naso, come si suol dire. Insomma, io ho visto una squadra che ha giocato veramente bene.
Allora,
l'Inter aveva avuto anche la possibilità di andare in vantaggio, evidentemente forse già se la sentiva sua questa coppa prima di incominciare, credo io.
Addirittura.
L'idea è stata questa. Della
allora,
gara.
Allora, poi, c'è questo...
Se sbattiamo, Sulle varie fasi io ci sono.
Voi come no, siamo qua Gianni, sentiamo anche Massimo Paganini. Massimo, sull'osservazione su Eriksen, perché sui social si sta puntando tantissimo in questo momento, ve lo dico, io riporto l'umore proprio, io c'è gente che scrive io adoro Conte, ma come no, si fa?
Volevo completare su Eriksen, visto che ormai
vai.
Ci siamo tanto sul discorso di Eriksen. Allora voglio dire, se avesse giocato con un 4-3-1-2, allora ok, allora Eriksen ci poteva stare, dovevamo vedere chi erano quei tre però davanti alla linea del centrocampo. E allora io sì, l'avrei messo, però è una squadra che avevamo detto fino a ieri che Gagliardini ha dato una certa fisicità in mezzo,
vero,
al campo, Brozovic davanti alla difesa cantava e portava la croce, Barella altrettanto, quindi non vedo dove si poteva posizionare Riccardi al posto di chi.
Fammi sentire, facciamo un giro allora. Massimo, vengo da te, perché insomma qui adoro Conte, ma come si fa? È un delitto, scrive qualche ascoltatore, lasciare in panchina Eriksen. Massimo Paganini.
No, dopo il lockdown il Conte era deciso a partire con un 3-4-1-2, quindi usando Eriksen come trequartista. Si è accorto dopo un po' di partite che mancava equilibrio alla squadra, per cui ha deciso di puntare su Gagliardini. Ripeto, gioco forza, Sensi era fuori, Vecino non poteva giocare, Borca Valero logicamente ha fatto un po' più di fatica, ha provato con il trequartista e si è accorto che la squadra non aveva equilibrio, quindi è ritornato un 3-5-2 che gli ha consentito nella parte finale della stagione di vincere anche con Napoli e Atalanta e poi di passare i turni in Europa League, e di arrivare fino alla finale. Adesso è chiaro che un giocatore può fare la differenza e sono d'accordo, ma lì è l'allenatore che fa delle valutazioni in base a quelle che sono le sue idee di gioco. Da fuori poi col senno di poi è facile fare delle considerazioni. A me Eriksen piace molto perché nella fase di costruzione del gioco ha una grandissima tecnica e una capacità soprattutto di avere una palla in verticale, in profondità, che hanno in pochi. Io l'ho vista in pochi giocatori, quella di verticalizzare e di trovare sempre l'ultimo passaggio. Evidentemente Conte da questo punto di vista preferisce avere una squadra che è un po' più quadrata e in quel ruolo ci ha messo Barella, che in questo momento sta facendo, è vero, la mezzala destra, ma con licenza di avanzare un po' di più e di giocare quasi da trequartista. Quindi si parte da una situazione di posizione come mezzala per poi trasformarsi quasi in un trequartista, quindi appoggiare di più le punte. Ripeto, sono delle considerazioni, ormai Conte credo fosse andato avanti con quest'idea perché ha visto che gli dava dei risultati, l'ha portata avanti anche questa sera. Questo, ripeto, sono delle considerazioni, certo, che si fanno col senno di poi. Se l'Inter avesse trasformato quelle situazioni e fossero andate bene, probabilmente non avremmo neanche preso in considerazione il fatto che Eriksen doveva entrare prima. Tutto qua, sono gli episodi, ripeto, che poi danno la possibilità di valutare in un modo o in un altro il finale di gara.
Paolo Stringara.
Ma a parte il premesso che chi sta fuori, no, è sempre il migliore della squadra quando si perde, questo qui da allenatore ve lo dico perché è così. Ogni volta che perdi una partita avresti dovuto far giocare quel tipo di giocatore piuttosto che l'altro, e quindi Eriksen in questo momento è il giocatore che secondo me, voglio dire, Conte ha voluto prima e poi non l'ha messo nelle condizioni di potersi esprimere nel migliore dei modi. Ma premesso questo, io vi ripeto e vi pongo anche, no, una riflessione. Parliamo di casa nostra, della Juventus un attimo. Nella Juventus giocano, a parte Ronaldo e Higuaín, no? Poi hanno Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi e anche Cuadrado quando gioca alto. Tutte persone, queste ultime quattro che vi ho detto, che saltano l'uomo. L'Inter non ha un giocatore che salta l'uomo. Secondo me il problema dell'Inter, ma lasciamo perdere, avrebbe potuto anche vincere, no, la sera la Coppa, ma da questo punto di vista l'Inter deve fare un salto in avanti, un passo da gigante, perché se vuoi essere una squadra completa e in una serata non ti riesce, ad esempio c'hai Lautaro che non la prende mai, devi poter cambiare, non puoi continuare a andare sullo stesso binario. E se mi presenti il Nino, voglio dire, che non la prende mai, purtroppo, cioè, vai poco lontano perché non riesci a cambiare il copione alla partita. Niente, non è riuscito a cambiare il copione alla partita stasera. È vero che se Lukaku
butta dentro quella palla cambia tutto, quello è chiaro, certo.
Sì, però al di là di questo, vi ripeto, io analizzo un po' l'annata dell'Inter, ve l'ho detto anche l'altra volta, l'Inter non è mai stata quest'anno veramente in corsa per lo scudetto, anche se poi alla fine è arrivata a un punto dalla Juventus, ma è una roba da ridere, una roba bugiarda.
cioè è sempre stata
scusate, vi fermo Paolo, ti fermo sì. Perché c'è il presidente Zhang in diretta ai microfoni, un attimo che diamo il tempo che si sistemi tutto, perché adesso è molto interessante sentire quello che dice dopo questa sconfitta. Aspettiamo un attimo e dovrebbe essere, eccolo, ce l'abbiamo prontissimo, sentiamo il presidente Zhang.
Primi mesi senza queste persone non potremmo essere qui oggi e vivere come stiamo facendo e continuare la vita. Quindi vorremmo dedicare questa partita, questa serata ai loro sforzi. Alla fine, secondo lei, qual è l'equilibrio? Il bilancio della stagione, credo che sia molto positivo riguardando tutta la stagione. Siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e lottare per vincerla. Un paio d'anni fa non potevamo immaginare questo percorso. Quindi tutti noi, dallo staff al coach, tutto il club, fuori dal campo e in campo, stiamo facendo un ottimo lavoro e stiamo lavorando in questa direzione. Ovviamente vincere o perdere fa parte del calcio, però arrivare in finale, competere e dare tutto il massimo ci rende ottimisti. La nuova stagione comincerà fra qualche settimana. Qual è il vostro obiettivo? Adesso ci riposeremo. I giocatori, lo staff si meritano di riposare. La stagione comincerà fra poco, nei prossimi due giorni, nelle prossime settimane penseremo al futuro, ma l'obiettivo, la mentalità non cambiano. Vogliamo migliorare la prossima stagione. Non ha funzionato questa volta, ci riproveremo l'anno prossimo per migliorare ancora. Questo è il bello o la parte più importante della competizione, provare sempre a dare il massimo e a migliorare, sperando sempre che il futuro sia migliore. Dopo questa sera si parlerà con il coach del futuro, con Antonio Conte. Cosa ne pensa di questa situazione? Devo riconoscere che l'allenatore, il suo staff, i giocatori, tutti quelli del club stanno facendo un grande lavoro. Come ho detto, in questi giorni ci riposeremo e penseremo al futuro e poi useremo il prossimo periodo per pianificare il futuro.
Pianificare il futuro, queste sono le parole del presidente. Allora facciamo una cosa, vi chiedo, facciamo un piccolo break e poi ripartiamo da qui in attesa anche di arrivare Conte. Vi posso chiedere una piccola sosta, Massimo Paganin, Paolo Stringara e Gianni Di Marzio, un break e torniamo immediatamente per l'ultima parte? Ci state?
Prego.
Ok, prego. Allora break e torniamo subito.
TMV Radio, siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Inter con il sogno Europa League, ma con il sogno legato anche a Lionel Messi. Si parla di un suo addio al Barcellona proprio nel momento più difficile che sta attraversando la squadra blaugrana, ma Ronald Koeman, da poco nuovo allenatore, ha parlato ancora sulla permanenza dell'argentino al Barça. Ho ancora molti contatti con Guardiola e dice che è fantastico lavorare con Messi, è un vincente e se non vince si arrabbia. Devo assicurarmi che si senta importante e deve finire la carriera qui, ha detto il neo allenatore dei Blaugrana. Ma intanto ad esprimere ancora dubbi sulla permanenza di Messi al Barça è Ribeiro, l'agente di Neymar, che esclude un ritorno al Barcellona del suo assistito, ma ha parlato anche di Messi. Penso che Neymar rimarrà al Paris Saint-Germain per almeno altri due anni. Oggi senza dubbio è più facile per Messi andare al PSG che per Neymar tornare al Barcellona. Chiudiamo con la favola Spezia, che ieri, nonostante la sconfitta contro il Frosinone in casa 1-0 in virtù del risultato dell'andata e in virtù anche del miglior piazzamento in classifica per la prima volta nella sua storia, è approdato in Serie A. Sono arrivati nel pomeriggio i complimenti della Lega, complimenti allo Spezia, al patron Volpi e al presidente Chisoli per la promozione. Con l'arrivo delle Aquile in Serie A si definisce l'organico per il prossimo campionato, che prenderà il via il 19 settembre. Lo Spezia nel frattempo fa sapere che giocherà le sue prime partite in a Cesena, più di 300 km di distanza, perché lo stadio Picco non potrà ottenere deroghe a breve. Con questo è tutto dalla redazione sportiva, una buona serata.
Siete all'ascolto di TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Sfoglia i giornali con noi. Non cominciare la giornata senza TMV Radio. Dalle 9 parte la nostra rassegna stampa con news, curiosità e tutto quello che è successo nelle ultime ore. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì fino alle 10, per augurarti un buon risveglio con la rassegna stampa su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
Siamo tornati nuovamente in diretta, abbiamo sentito Zhang, io faccio un giro rapido, voglio coinvolgere tutti, le parole mi sembra che siano una conferma di Conte, avvocato Feltra?
Direi sicuramente sì.
Ecco, aspettiamo Conte, però mi sembra sì, che...
usciamo senza la Coppa ma con l'allenatore, il contrario di 10 anni fa.
Ecco, vedi.
Uscimmo con la Coppa ma senza Mourinho.
Sono parole chiaramente positive perché ha rivolto positività al suo staff, a tutto il lavoro del club eccetera, per cui è un punto di partenza il coach sicuramente, chiaramente con dei cambiamenti in corso a livello di pianificazione e organizzazione.
Massimo Paganin.
Ma sì, sono parole di un presidente che sta valutando dopo una prestazione ovviamente che può lasciare delusione, ma sa benissimo che è una base di partenza importante. Quello che è stato fatto quest'anno, come detto, è una base di partenza importante a mio modo di vedere, e da lì si può costruire il palazzo. Quando vuoi costruire un palazzo dipende di quanti piani lo vuoi fare. Se lo vuoi fare molto alto, la base, diciamo così, le fondamenta devono essere molto estese e molto profonde. L'Inter, credo abbia lavorato da questo punto di vista, sta costruendo una squadra. È chiaro che non può colmare il gap con la Juventus, che ha vinto 9 scudetti consecutivi e che quindi ha una rosa profonda, una qualità di giocatori importante, data dal fatto che continuando a vincere e partecipando alla Champions League sono arrivati dei giocatori importanti, perché chiaro, i giocatori importanti vanno nelle squadre che hanno la possibilità di giocare alla Champions League. L'Inter sta colmando quel gap grazie anche ad uno storico importante, però ci vuole un po' di tempo e pazienza, è un lavoro soprattutto. È chiaro che ogni anno non si può pensare di ricominciare da capo, ogni 2 anni di ricominciare da capo, ma bisogna creare, come detto, una base importante. L'Inter lo sta facendo, io credo che il gap sia riuscito a colmarlo e dai prossimi anni comincerà a competere con la Juventus e con le squadre che eventualmente si dimostreranno all'altezza per vincere il campionato.
Paolo Stringara, mi tengo il mister di Marzio per ultimo su questa cosa di Zhang. Paolo?
Ma penso che sia stato, sono d'accordo con Massimo, un discorso intelligente, un discorso propositivo, un discorso di pianificazione per il futuro. Spero che arrivino comunque dei giocatori importanti, perché non lo so, anche gli ultimi mal di pancia di Conte, no? di Conte con quell'intervista pochi giorni fa. Io penso che lui veramente cerca di smuovere le acque, vuole garanzie per il futuro, perché capisce che per arrivare a dei grandi traguardi ci vogliono dei top a livello mondiale, no? E in questo momento purtroppo per me all'Inter non ci sono, come dicevo prima, quindi per il futuro spero che ci siano delle novità importanti. Poi è chiaro, la favola di Messi sarebbe una roba... Vabbè, incredibile, ma non penso che si potrà avverare questo sogno, però ripeto, ce ne sono diversi di giocatori molto importanti, ma lì davanti di qualità, ripeto il concetto, che saltano l'uomo.
Che saltano l'uomo, tu dici, dice Paolo Stringara. Gianni,
per finire il concetto, stasera il Siviglia aveva in campo, allora, Suso, Ocampos, De Jong lì davanti terminale, poi aveva Panega e aveva Jesús Navas.
sono 5 giocatori, a parte De Jong, vabbè, ci sono 4 giocatori in campo che ti possono saltare l'uomo in qualsiasi momento, possono inventare qualcosa. L'Inter purtroppo non era neanche uno, a parte, voglio dire, no, la forza, la potenza dei due lì davanti, cioè fai fatica, ti ripeto, non sempre riesce a imporre, no, un discorso tattico, tecnico, dal punto di vista muscolare e basta. E in questo senso, secondo me, il gap l'Inter con le avversarie, sia in Italia che all'estero, da quel punto di vista, nella qualità, assolutamente nella qualità che devono avere i giocatori che arrivano a Milano.
Vado da Gianni Di Marzio. Mister, il tuo pensiero un po' su questo, ma anche sulle parole di Zag, che insomma possiamo definire come da conferma, no?
Condivido le ultime parole di Paolo, sicuramente, facendo anche però le dovute considerazioni, che nel Siviglia il calcio spagnolo è come se fosse un calcio, diciamo, brasiliano, tutto sommato. La qualità sul piano tecnico, non dico è la stessa, ma in Europa sul piano tecnico, tranne un po' i croati e un po' i francesi, dico, sono i migliori in assoluto. E lo hanno dimostrato anche, diciamo, nelle varie categorie, oltre la nazionale, anche nell'Under 21 e così via. Detto questo, quindi è chiaro che l'Inter deve migliorare sul piano qualitativo, prendendo giocatori che, come diceva Paolo, sanno saltare l'uomo, ma che abbiano anche quella caratura, quella personalità di poter sopportare le pressioni dell'Inter nella costruzione di una squadra, come diceva Vagani, di quella di costruire una squadra. Purtroppo quest'anno l'Inter ha costruito una squadra con giocatori per arrivare già quasi prima della Juventus, credo io. Conte ha voluto giocatori di grande esperienza proprio per cercare di vincere, e purtroppo devo dire, questo poteva essere l'annata giusta, ma non lo è stato. Le parole del presidente, certo, ha dimostrato di avere una grossa caratura, un uomo di classe, dopo, perché perdere una finale è... non è facile, avere la mare in bocca dopo, quando l'hai assaporata con grandi entusiasmi, quasi nella convinzione di poterla portare a casa, fare queste dichiarazioni di un presidente veramente in gamba, intelligente. Adesso però bisogna andare nella fase operativa, bisogna capire le dichiarazioni di Conte che aveva fatto, il motivo perché, se va d'accordo con il direttore sportivo, per quale motivo gli hanno preso Eriksen, che leggevo proprio stamattina sulla Gazzetta che lui non l'avrebbe voluto. Insomma, bisogna chiarire queste cose e cercare di migliorarla, perché è chiaro che l'anno prossimo l'Inter può vincere lo scudetto, perché no?
Allora, ci scrive un ascoltatore, insomma, dice: fuori dalla Champions, ha perso la finale di Europa League, non è mai stato in corsa per lo scudetto, come fate a parlare di percorso di crescita? Massimo Paganin, critica di un ascoltatore a Conte, naturalmente, all'Inter.
Quando si parla di percorso di crescita si basa su quello che è accaduto negli anni precedenti, quindi il percorso di crescita è stato fatto perché è stato colmato un gap importante che c'era, e questo non lo dico io ma lo dicono le statistiche, una media era intorno ai 25 punti negli ultimi 10 anni, con chi diceva lo scudetto. Significa che il gap tu lo hai chiuso, lascia stare che la Juventus può aver fatto male le ultime giornate, può darsi, ma sei arrivato ad un punto da chi ha vinto poi lo scudetto, no? Se hai superato comunque gli 80 punti, significa che il percorso lo hai fatto. Se sei arrivato in finale di Europa League non ci sei arrivata per caso comunque, perché è stato progettato quello che è stato programmato, il lavoro fatto nell'arco dell'anno, e l'allenatore è riuscito a far crescere i suoi giocatori. Fuori dalla Champions League, certo, ma se parti dalla terza fascia e trovi Barcellona e Borussia Dortmund nel tuo girone, ci sta che tu possa uscire. I primi anni lo scotto lo devi pagare, l'anno scorso addirittura era partita dalla quarta fascia l'Inter. Significa che il percorso di crescita è stato fatto, perché da questo punto di vista c'è da lavorare. Ci vogliono sempre tempo e pazienza per tutte le cose. Quando si dice che Roma non è stata costruita in un giorno, il motivo c'è, no? Perché ci vuole tempo nel costruire, e non bisogna mai distruggere, ma semplicemente aggiungere quella che è la mentalità, la personalità, la capacità tecnica, aggiungere dei giocatori importanti ad una rosa già competitiva. Questo va fatto, e chi parla di calcio sa che queste sono cose difficili, perché tante volte si tende a voler accelerare, ad avere troppa fretta, e si rischia di distruggere piuttosto che costruire. Credo che il percorso sia questo, ripeto, vedremo nei prossimi anni, ma il percorso intrapreso, a mio modo di vedere, è un percorso che è positivo e propositivo e che darà i frutti nei prossimi anni.
Paolo Stringara?
Sì, sì, no, condivido abbastanza quello che dice Massimo, anche se voglio dire l'Inter non ci scordiamo che è uscita dalla Champions perdendo in casa con il Barcellona B, perché io ero, anzi forse eravamo addirittura insieme con Massimo a vedere la partita in casa con il Barcellona, non c'era un titolare che giocava nel Barcellona.
Vero, vero.
E te non sei riuscito a battere quella squadra lì. Quindi hai fallito in Champions, non perché hai beccato il girone difficile, perché voglio dire, perché non avevi in quel momento la personalità per poter fare qualcosa di importante.
Hai detto bene, in quel momento hai ragione, poi la squadra ha fatto un percorso nell'arco della stagione, ad oggi sarebbe diverso probabilmente.
No, io Massimo, l'Inter purtroppo non è mai stata in lotta per lo scudetto quest'anno, lascia fare che veramente sei arrivato, ma è bugiardo quello, il punto in meno, perché la Juventus se non avessimo mollato mai arrivava a 15 punti avanti a te. Io dico che secondo me l'Inter, cioè è vero, sta crescendo eccetera eccetera, però deve, l'Inter è la squadra che, cioè l'ultima squadra italiana che ha vinto la Coppa dei Campioni, che ha fatto il triplete, quindi dire che è stato un anno positivo, abbastanza positivo diciamo così, cioè non diamo come buono quest'anno, perché alla fine non è stato buono quest'anno.
Che voto dai, Paolo? Paolo, che voto dai? Mi dai un voto? Poi sento tu, poi sento Gianni.
Allargarmi ti dico 6 e mezzo.
6 e mezzo, aspetta, ti fermo un attimo. Paolo, sì. Stringara da un 6 e mezzo, ma allargarsi, quindi come dire, generosità. Gianni Di Marzio? Voto alla stagione dell'Inter e Conte?
Io la sufficienza per la stima che ho per Conte, per la simpatia che porta nei suoi confronti come uomo, che è caratteriale, temperamentale, non vuole mai perdere. Però se devo fare una considerazione, risultati uguali anche agli investimenti fatti quest'anno, ma non solo per quelli spesi tra i Barella, i Sensi e gli altri, ma anche con quelli di una certa età che sicuramente non saranno riconfermati, perché se si vuole migliorare questa squadra, l'Inter poi deve anche dar via quelli che già aveva preso quest'anno anche a gennaio, quindi è positivo? Non lo so se è da 6, secondo me non è da 6 facendo il parallelo, il livello secondo me è più sul piano dell'investimento, l'Inter ha speso quest'anno, non è che non ha speso.
Quindi che voto dai Gianni?
30-40 milioni di euro, non è che non ha speso niente.
Che voto dai?
Io gli do un 6.
6, proprio stiracchiato. De Cosmi?
Sì, no, sicuramente un voto sufficiente, non largamente sufficiente, per cui un 6, un 6 più. Volevo approfittare, Marco, se mi concedi, di fare una domanda a Paolo, lui che poi giocava a centrocampo, insomma, a stringare, eccetera. È l'interpretazione di Conte, cioè di uomini importanti di superiorità numerica, no? Di creare una superiorità, una capacità di saltare l'uomo, ma è l'atteggiamento e l'interpretazione che ha a centrocampo. Faccio un esempio, il Siviglia ha utilizzato Banega, che nelle rotazioni spesso era un secondo attaccante, no? Lasciando più Jordan e Fernando lì a centrocampo, per cui servono quei giocatori di qualità oltre a quelli che danno equilibrio, perché lui predilige forse più l'equilibrio rispetto a un certo tipo di atteggiamento, e questo forse è quello che manca all'Inter.
Stringara?
Non lo so, Conte ha vinto una Premier avendo anche Hazard, no? E voglio dire, con quel tipo di giocatore, secondo me, no, riesce anche un allenatore a fare delle cose buone, no? E quindi non capisco perché lui nel tempo poi abbia optato per due attaccanti muscolari come Lautaro e Lukaku. Loro la partita se la fanno da soli, perché gli danno la palla e poi inventano qualcosa loro, pur non essendo giocatori di fantasia, ma con questi, no, fisici prestanti, spesso vanno via all'uomo proprio di forza, no? Però questi, cioè, se le creano da soli le azioni, perché gli arrivano veramente pochi palloni puliti, tranquilli da buttare dentro, mentre invece in certe altre squadre, cioè, non lo so, magari arrivano dei confettini lì, non dico da basta spingere, però insomma si vedono, non lo so, il Barcellona negli ultimi anni, anche il Real Madrid, o altre, no, situazioni, la Juventus stessa in Italia, voglio dire, la Juventus stessa in Italia, quando gli manca Dybala fa fatica.
Allora vi fermo un attimo, perché c'è Antonio Conte, così lo commentiamo, abbiamo qualche minuto e poi andiamo a chiudere. Vi saluto ringraziandovi tantissimo, però Antonio Conte lo sentiamo insieme da Sky. Vai Antonio Conte.
Equilibrata, dove comunque
Nel secondo tempo l'episodio poteva spostare la partita, l'avevamo avuta noi un paio di situazioni che potevano spostare la partita in nostro favore, e poi invece c'è stato quell'episodio abbastanza anche sfortunato da parte di Rommel, no? L'autogol. È inevitabile che poi lì diventa difficile, anche perché penso che il Siviglia stava abbassando anche un po' l'intensità, la qualità anche nel palleggio. Il rimpianto arriva fino a un certo punto, perché io penso che comunque i calciatori hanno dato veramente tutto quello che avevano contro una squadra abituata a questo tipo di situazioni, a questo tipo di finali, con giocatori con esperienza, con giocatori che comunque l'hanno disputata diverse volte e l'hanno anche vinta. Penso, ecco, che forse questo abbia fatto anche un po', abbia spostato un po' l'ago della bilancia alla fine.
Hai sempre fatto i complimenti alla squadra per il lavoro fatto, i progressi. Ecco, che certezze ti dà per la prossima stagione questa Europa League, questi 3 mesi in cui avete giocato praticamente sempre ogni 3 giorni?
Ma guarda, le certezze, cioè questi ragazzi devono avere una certezza, il fatto che comunque hanno lavorato tanto e sono cresciuti in maniera importante, sono arrivati comunque a giocarsi una finale di una competizione come l'Europa League, tanti erano alle loro prime esperienze, quindi tra Champions League e Europa League quest'anno comunque tanti ragazzi giovani si sono presi una buona dose di esperienza in futuro per continuare a giocare queste competizioni, e sapendo, ecco, di aver già giocato una finale, che comunque tanta roba a livello di esperienza tua, a livello anche di autostima e di convinzione.
Adesso per la prossima stagione, te lo chiedo a livello personale, sarà importante un confronto con la proprietà e con il presidente Zhang, per quello anche che avevi dichiarato, no, nei mesi precedenti?
Ma sì, ma adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo tutti un paio di giorni di vacanza, 2 o 3 giorni di vacanza, poi a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così, si farà poi una disamina della stagione, di tutto, in maniera molto serena, cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter, cioè, con o senza di me, ecco, questo
con o senza Conte, però sì, non sì, è secondario. Conte però non è secondario.
Aspetta, no,
direi
lasciamo
che il punto
un attimo,
di partenza.
Facciamo sentire questa risposta.
Questo non penso, ecco, che lo dobbiate dire voi.
Era una domanda. Era una domanda.
No, ma non, cioè io non lo so, ripeto, io abbiamo lavorato tanto, è stata una stagione veramente molto dura sotto tutti i punti di vista, quindi è giusto adesso prenderci un paio di giorni e riposare tutti e poi affrontare bene le situazioni e prendere la decisione migliore, ripeto sempre, per il bene dell'Inter, sempre nella massima cordialità con tutti, perché non c'è assolutamente astio. Ci sono magari delle vedute che possono essere diverse o non diverse, quindi si faranno delle valutazioni, anche perché, ripeto, è stata un'annata molto dura, e capiremo bene in maniera molto molto serena, perché per me è stata un'annata bellissima essere allenatore dell'Inter, quindi ringrazio chi mi ha dato questa opportunità, ringrazio la proprietà che mi ha permesso di fare questa esperienza veramente bella, importante sotto tutti i punti di vista. Se devo dire, ecco, una cosa, ne valsa la pena, ecco, ne valsa la pena, e sono molto contento e ringrazierò comunque sempre per questa opportunità che mi è stata data.
Toia, non dobbiamo dirlo noi, non lo dirà magari poi la società, ma dal tuo punto di vista, quindi tu rimani all'Inter e sei sereno. Hai detto esattamente questo.
Il mio punto di vista non lo conoscete e non ve lo posso dire, quindi il mio punto di vista eventualmente lo dirò quando ci sarà l'occasione di confrontarsi a mente fredda, dopo aver anche smaltito queste fatiche, anche perché, ripeto, è giusto costruire qualcosa di importante, ma farlo sempre in armonia è la cosa migliore, ecco, quindi questo è la base di tutto.
Mancherebbe, che sembrava quasi un saluto, no? Noi cercavamo anche di capire quelle che erano le richieste di Conte seduto a questo tavolo per poi andare avanti, appunto.
Sentiamo,
in un percorso,
perché in effetti...
questa era la domanda, perché se lei dice ne è valsa la pena, ovviamente leggiamo un addio, però appunto sono interpretazioni,
infatti sono interpretazioni, nel senso che comunque a prescindere da tutto per me è stata un'esperienza incredibile e ne è valsa la pena. Questo significa che non significa tutto, non significa niente, significa che ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, perché ho trovato veramente un ambiente che mi ha accolto in maniera al di là di tutte le più rose aspettative. Penso di aver dato anche tanto in quest'anno calcistico, ho ricevuto tantissimo da parte dei miei calciatori. Ecco perché dico che ne valsa la pena, quindi da questo punto di vista sono molto contento. Poi ripeto, adesso dobbiamo un attimo rifiatare tutti, recuperare energie a mente fredda, poi è giusto poi che si faranno delle valutazioni, come avete scritto, anche perché poi alla fine sapete sempre tutto voi, quindi sicuramente ecco. Anche
che lei stava parlando al passato, era solo una notazione. Beppe tutto. Bergomi,
vabbè, torniamo in studio, ragazzi. In effetti io voglio chiedere un commento a voi tutti, veramente, perché l'avete sentito oggi, abbiamo preso un po' di tempo, abbiamo sentito, riporto solo un passaggio: esperienza incredibile, ne valsa la pena e ringrazio per l'opportunità che mi è stata data. Noi non abbiamo notizie, però ha parlato lui, quindi ogni volta che parla Conte poi non è che poi ce la possiamo prendere con gli altri che scrivono o dicono qualcosa. Queste sono le parole di Conte. Io voglio sentire, qui ci sono allenatori, calciatori, anche allenatori, perché poi commentatori. Mi date un vostro pensiero, voglio fare un giro, io non parlo, parlate voi. Inizio con quelli collegati e poi faccio un ping pong tra collegati e studio. Gianni Di Marzio, dai, via, Gianni, apriamo il commento a questo che abbiamo sentito. Gianni, c'è?
Quasi un addio, e io però sono convinto che sia un arrivederci. Partirei da quando sosteneva di quell'armonia di cui parlavamo prima. Armonia all'interno della società, che poi hanno dato modo a lui stesso di fare quello sfogo contro l'azienda, se vogliamo. Per cui evidentemente lui vuole mettere a punto questa situazione con i vari Marotta, i vari Ausilio, i vari Baccin, quelli con cui lui ha un rapporto di lavoro, e quindi dettare le strategie per l'anno prossimo a livello tecnico, credo io, a livello tecnico, perché se consideriamo, e concludo in un minuto, faccio delle considerazioni personali, diciamo, da
allora, mi riporta, allora, Gianni, mi riporta Gianni
potersi al Barcellona, quindi ha bisogno di un altro attaccante.
Gianni, ti fermo un attimo, perché mi riporta in regia adesso che puoi ripetermi un attimo, visto che eravamo, allora, non è una questione di punti di vista, ma ci sono situazioni che io ho sopportato, quindi sta andando avanti e non mi sono andate bene. Ecco, sta continuando, quindi a voi. Gianni, andiamo, facciamo un giro veloce perché poi devo chiudere. Gianni, vai.
Ma in effetti è quello che sostenevo io, che sono convinto e che so. Per cui adesso, per esempio, lui immagina che Lautaro possa andare a Barcellona, quindi bisogna prendere un altro attaccante. Fermo restante che ormai... il suo marchio di fabbrica è il 3-5-2, vicino a Lukaku, in due anche se hanno fatto 50 gol, di prima sentivo anche Paolo, è vero che hanno giocato di forza, hanno giocato da soli, ma
il gioco corale. Obiettivamente questa Inter non ce l'ha mai fatto vedere, quello che ci ha fatto vedere il Siviglia stasera non ce l'ha fatto vedere, ma fermo restando il tutto, l'attaccante lo devi prendere. In mezzo a campo ha bisogno di qualità, di gente che ha una certa personalità, che salta l'uomo, perché tutti e tre, Barella, Gagliardini e Brozovic, sono dei buoni giocatori. Innanzitutto per quello che mi riguarda non sono compatibili, però sul piano qualitativo è un reparto che va nettamente migliorato. Dopodiché gli esterni bassi, quelli che spingono da una parte e dall'altra,
Però, Gianni,
non dobbiamo migliorarli.
Però io quello vi voglio chiedere, poi sul tecnicamente, cioè, però è un addio, ti sembra un addio sì o no? Perché questo
no,
voglio
per
capire.
Me,
per te no, per te no.
È una posizione,
una presa di posizione forte.
E che devono fare quello che dice lui. Questa è la realtà.
Massimo Paganin.
Con 11 milioni di contratto netto all'anno, caro Marco.
Lo so,
senza offese per il signor Conte, ma dove li va a cercare?
No, ho capito, però è sembrato molto, molto netto stasera. Non lo so, Massimo Paganin, io sono d'accordo, 12 milioni sono tantissimi, Massimo.
Sì, no, a prescindere da quello che è lo stipendio, perché ci devono fare le valutazioni indipendentemente da quello. Credo Conte si sia preso del tempo, come se lo sia preso la società, per fare delle considerazioni personali. Credo che si debba fare un po' la somma di ciò che è accaduto nell'arco della stagione, di conseguenza poi doverne parlare. Adesso è chiaro che la delusione, dobbiamo tenere presente che c'è anche la delusione della partita e nel post gara delle volte, soprattutto per aver perso una finale, dal punto di vista mentale, ma si ha bisogno di un po' di tempo, quindi credo che Conte prenderà quello, la società farà altrettanto e fra 2 o 3 giorni si ritroveranno. L'ho detto anche in altre circostanze, credo, e l'ho detto prima, quello che è stato costruito credo che debba essere portato avanti. Poi se ci sono i presupposti si va avanti di comune accordo, se non ci sono, abbiamo visto anche Conte dopo 3 anni di scudetto alla Juve, si può anche decidere di non andare avanti.
Sì, sì.
Questo è il punto. Quindi
allora,
Conte aveva deciso alla Juve di andare via, poi è arrivato qualcun altro e hanno vinto ancora degli scudetti consecutivamente, perciò al di là di tutto credo che farà le sue considerazioni e poi deciderà, ripeto, indipendentemente da quello che ha detto questa sera, bisogna ancora aspettare qualche giorno.
Qualcosa è successo, mi riporta ancora il regia perché sta continuando, qualcosa è successo, bisogna capire se c'è la volontà di venirne a capo. Insomma ragazzi, sta andando avanti a ruota libera. Paolo Stringara.
Ma non lo so, secondo me è il momento comico dell'annata questo, no? Sembrava quasi un interrogatorio con lui che cercava di divincolarsi, no? Da dei tentacoli delle domande dei giornalisti, ma cioè, purtroppo Massimo, lo stipendio conta, come non conta? E conta anche e soprattutto il rispetto per una società come l'Inter, che ti ha messo a disposizione il tuo stipendio e ti ha messo a disposizione anche tanti giocatori. Quindi alla fine, ripeto, un'annata non brillantissima, cioè non è che puoi così fare, no, così tra virgolette il fenomeno, quello che ora deciderà se rimanere all'Inter o no, perché non mi sembra giusto nei confronti dell'Inter, che ripeto è una grandissima squadra, una squadra che ha avuto più di giocatori e più di allenatori, quindi nelle dovute sedi e nei momenti giusti secondo me le valutazioni si devono fare, ma non si devono così portare in piazza. Non è una maniera bella di andare avanti, secondo me. E poi ti ripeto, l'Inter è l'Inter, non è con tutto rispetto, no, una squadra,
certo,
così,
certo. No, addirittura adesso vi aggiungo e poi ha finito, so che è stata un'annata dura ma a tutto c'è un limite. Avvocato, lei da avvocato veramente ho fatto un gioco di parole, come le interpreta queste, perché insomma sono parole abbastanza importanti, nette.
Certamente sono parole importanti e nette, anche perché dette quasi con freddezza dopo la fine di una finale, però sono esattamente il contrario di quello che pochi minuti prima aveva detto la società.
Esatto.
Quindi la società praticamente
ha
dato per scontato la prosecuzione del rapporto.
Esatto.
Antonio Conte questa, diciamo, tutto questo scontato non ce l'ha. E allora vedremo fra qualche giorno cosa accade. Certo che fra meno di 29 giorni si torna in campo, ma nel senso che inizia il campionato, fra 10 giorni si riprende al 12 la preparazione, di cominciare da riavvolgere il nastro un'altra volta, al di là di Allegri che vale per ogni situazione, a me sembrerebbe veramente una cosa pazza.
Gabriele, ce l'abbiamo la frase, poi sento De Cosmi, stiamo per salutarci, proprio l'ultima ve la faccio sentire a tutti voi, vai.
sai, Lele, come
Lele Adani.
Comunque qualcosa è successo, è inutile girarci intorno, bisogna capire se c'è la volontà, ripeto, la voglia da parte di tutti di non passare un'altra annata in questa maniera per quello che riguarda il sottoscritto.
Quindi lui.
Ci stanno tante situazioni che, ripeto, andrò a vedere, andrò a valutare, farò delle valutazioni, è giusto che il Presidente faccia le valutazioni su cosa quello che gli dirò, dal mio punto di vista, anche con i dirigenti, ma in maniera molto serena, molto chiara, molto, molto pacifica. Ripeto, io a queste persone dirò sempre grazie. Quindi se qualcuno pensa che io debba rompere... Ah sì, anche Marotta sicuramente, visto che comunque penso di essere una sua scelta, lo stesso di Piero Ausilio, erano tutti convinti di questa scelta, quindi queste persone le ringrazierò. Detto questo, poi ci passa un anno, capitano delle cose ed è giusto capire... È giusto capire perché comunque è stata un'annata durissima. È un'annata durissima, so che all'Inter le annate sono dure, però a tutto c'è un limite. Ecco, io posso gestire fino a un certo punto, perché come ho detto prima, ci sono aspetti anche risvolti di vita privata che se devono andare a intaccare anche la vita privata non va più bene. Ecco.
Mamma mia, ragazzi, lui si riferisce alla questione delle pallottole che gli sono arrivate.
Però non credo che è colpa della società questa, no?
E probabilmente lui invece ritiene che non è stato sufficientemente
difeso e tutelato
in quel momento là. Però
allora lui
interrompo Roberto. Secondo me c'è un passaggio fondamentale in cui lui dice qualcosa è accaduto, dobbiamo capire, quello che è accaduto non deve più ripetersi ed allora io desidero questo tipo di sicurezza.
Ma a me mi sembra proprio un saluto, io devo dire la verità.
Io penso di no invece.
A me sembra veramente un saluto.
Dico
De Cosmi?
Velocemente chiudiamo, le parole di Conte sono forti, fortissime. È chiaro che lui pretenderebbe sicuramente qualcosa, cioè si metterà seduto e dice io pretendo questo affinché certe cose non si dovrebbero riverificare, per cui credo che la mano della società
c'è.
Lui deve chiarire alcuni punti che non vuole ricadere su certe cose che sono accadute.
Ma non è tanto la questione dei calciatori da acquistargli, ma no. Comportamenti all'interno dei vari dirigenti.
Sì, però la staffa, io ve lo dico, io sono sincero, per me la staffa è un po' troppo lunga per come la vedo io. Cioè, a parte se la poteva risolvere con la dirigenza all'interno, io dopo un po' lo devo dire perché capisco tutto, però stiamo a parlare di uno che gli hanno dato 12 milioni l'anno per fare una squadra, sta a fare una chirichiera, ragazzi, clamorosa. Ma... io gli voglio bene, un grande allenatore, però mi sembra che stia un po' esagerando. Però ripeto, io conto zero, faccio un giro e vi saluto. Percentuale di permanenza dopo queste parole di Conte all'Inter, vi saluto, la percentuale secca, Gianni Di Marzio, percentuale secca dopo questo che abbiamo sentito?
Per me rimane.
Per te rimane, quindi 100% permanenza di Conte.
Chiarisce, fa come vuole lui, mette le cose a posto.
E va via Marotta, perché dai, ha parlato, ragazzi, l'attacco è pure a Marotta, dice mi hanno preso, però bisogna vedere che è successo.
Che per la prima volta non l'ha chiamato direttore.
Esatto, cioè ragazzi, qualcuno deve andare via. Sì. O è Conto e Marotta, è chiaro, io stasera penso che sia chiarissimo quello che ha detto.
Lui ha messo dei punti sul tavolo che chiarirà tra... 48-72
ore. Anche Ausilio, e poi hai detto mi hanno scelto loro, però dopo le cose è qualcosa, capito?
Qualcosa durante il percorso si è
Massimo, il tuo proprio per la percentuale dopo quello che abbiamo, dopo l'ultima stoccata. Vai, Massimo Paganin.
Per me il 70%, 80% rimane. Per
okay.
Se vuoi decidere lui di andare via, ma per me credo possa rimanere tranquillamente.
Rimanere tranquillamente, Paolo Stringara.
No, tranquillamente, nel senso che rimane tranquillamente.
Sì, sì, ho capito. Massimo, no?
Scusa. Non così tranquillamente, ma che possa rimanere.
Chiaro, Paolo Stringara.
Non lo so, decidono gli altri, quindi 50%. Dovessi decidere io, per me è zero le probabilità di rimanere Conte, perché non mi è piaciuto assolutamente per come ha gestito questa situazione. Con ragione o con torto, questo non lo so, ma comunque cioè, secondo me non si agisce così
per Paolo Stringara. No,
si è messo in una situazione che, voglio dire, il prossimo anno, cioè, se va via Marotta, se va via Ausilio, arrivano altri due, poi devi solo che vincere, perché ti sei messo in una situazione che poi ti sei preso delle responsabilità, e secondo me non è giusto, non puoi mettere in piazza, no, dei problemi casomai che te hai avuto con qualcuno. Questi sono problemi che devi risolvere veramente con molta calma e tranquillità, cosa che lui sta dicendo ma non sta facendo.
Io in termini di percentuale dico 60-40 che possa rimanere 60-40 e possa decidere di andare via. Condivido il pensiero che certi discorsi avrebbe dovuto farli non pubblicamente, magari insomma in separata sede con chi di competenza.
Allora, io vi ringrazio tantissimo di questa serata.
Grazie.
Voglio partire, aspetta, ringraziando i quelli che sono collegati, perché li abbiamo trattenuti, ma veramente è stato un piacere. Grazie a Gianni Di Marzio, mister, è stata un'annata lunga e bella, ci siamo divertiti, abbiamo commentato un sacco di partite. Grazie a Gianni Di Marzio, un abbraccione Gianni.
Grazie a te, avvocato, saluti.
Saluti, ciao, mister, un abbraccio.
Grazie.
Grande, ciao, mister.
Grazie. Voglio ringraziare Massimo Paganin. Massimo, grazie tantissimo.
Ciao,
e naturalmente ti sentiamo poi. Ti seguiamo domenica sera per la finale di Champions. Chi vince al volo, Bayern o Paris Saint-Germain?
Io sto per il Paris Saint-Germain, mi auguro insomma che possa portare a casa la Coppa e spero che Neymar possa fare la differenza, a dire la verità.
Massimo, grazie di cuore per tutto quanto.
Grazie a voi.
Grazie a Massimo Paganin. Paolo, ti voglio ringraziare tanto anche a te, perché mi piace tanto la tua schiettezza come sempre. Chi vince la Champions? No, se lo chiedo pure a te.
Se no parliamo di niente, diciamo sempre tutte le stesse cose. Invece io prendo le mie responsabilità.
Ma ci mancherebbe, ma questo è bello anche
io. Quello che penso tranquillamente. No, non so chi vince, però mi fa piacere questo saluto, sai, da ultimo giorno della scuola, una roba del genere. Quindi ci rivediamo il prossimo anno, ci risentiamo.
Sì, Paolo, guarda, poi tra l'altro Maracanã ripartirà, tu sei entrato nel finale e ti devo dire che è stato per me una piacevolissima scoperta. Avremo tanto modo per parlare di calcio, perché ripeto, mi piacciono quelli schietti, quelli che non si nascondono, fanno 0-0. Tanto che serve fare 0-0 su un'opinione? Penso che non si offenda nessuno se uno non insulta, se uno dice a me non mi piace questo atteggiamento, punto, fine.
In tutto, anche nella vita, non solo nel calcio. Ci vuole qualità, gente che salta all'uomo, anche nella vita ci vuole gente che salta all'uomo.
Mi piace. Paolo Stringara, ti abbraccio forte, un abbraccione. Ciao Paolone.
Ciao, buonasera Paolo.
Grazie a Paolo Stringara. Allora, siamo arrivati veramente al termine. Io voglio ringraziare Roberto Feltra, che ha fatto il cammino quest'anno con noi dell'Inter e l'abbiamo portata in finale. È andata male, avvocato.
Non fa niente, l'importante però è partecipare alla vita.
Sì. Però ti voglio ringraziare moltissimo, perché abbiamo fatto un sacco di bei dibattiti quest'anno.
Anche io vi ringrazio moltissimo.
Nei serali ritorneremo, perché ci sono un sacco di serate, poi da ripartiremo.
Gli spettatori che i telespettatori e i radioascoltatori che mi hanno sopportato, non è molto facile.
Ma no, onestamente. Tu sei una persona di classe. Che ti
ringrazio moltissimo, veramente mi hai dato un'emozione forte e mi hai dato una importanza, una collocazione che forse è superiore al mio valore. Ho cercato di portare anche io tantissimo a voi.
Grazie,
buonanotte,
grazie, alla prossima. Grazie all'avvocato Roberto Feltra.
E speriamo di ritrovare Antonio Conte sulla panchina nerazzurra.
Vediamo, dai, tu sei molto ottimista, quindi vediamo. Roberto, io ti voglio ringraziare tanto anche a te per la tua disponibilità, professionalità sempre che hai mostrato quando abbiamo parlato di tutto, da Champions, Europa League, e quindi grazie, è stata anche per me una bellissima, diciamo, occasione di riscoprirti ancora.
Ringrazio te Marco, grazie della disponibilità, grazie per essere stato invitato, per me è sempre un grandissimo piacere mettere a disposizione le mie conoscenze e le mie competenze, per cui di questo ti ringrazio sempre.
Allora, io voglio ringraziare anche il comparto tecnico, come sempre Gabriele Latini, di tutti questi posticci. Me ne manca uno, Gabriele, che domenica sera noi saremo qui per la Champions, perché vi racconteremo anche Bayern Paris Saint-Germain. Io chiudo con l'Europa League ringraziandovi tantissimo, ci risentiamo domenica. Oggi abbiamo chiuso Maracanã, riprenderà il 14. Voglio ringraziare sempre comunque l'editore che ci ha dato veramente quest'anno una grandissima opportunità di fare dei serali bellissimi. Me ne manca uno sui live, ma noi il prossimo anno faremo tantissimo, sempre di più, perché vi vogliamo dare veramente questo servizio anche in modo di commentare il calcio piacevole, leggero, commentandolo, dibattendo, anche scontrandoci, perché poi il confronto serve, anche
arricchisce,
fa crescere, e voglio ringraziare veramente tutti. Io mi sono divertito tantissimo in questi serali, è un piccolo congedo perché poi torniamo domenica per chiudere, e quindi c'è ancora tanto tempo. TMV Radio va avanti, e ringraziamo anche tutti coloro che sono stati con noi da BS Channel, da Yes TV, quindi la famiglia Bratti, Tagliamonti, Stefano Fera con Radio Tua, insomma tutti coloro che sono sempre con noi anche nei serali. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Buonanotte. Ciao.